Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Strani Mondi. Heinlein e l'America. Ideologia, storia e visione. Una lunga vita di scrittura che ha attraversato la storia degli Stati Uniti. Contraddizioni e ideali hanno alimentato la sua science fiction fino a creare un laboratorio politico che è l'ente di ingrandimento ancora attuale di una società in bilico tra declino e sogno di dominio. Con Stefano Carducci, Domenico Gallo e Alessandro Fambrini. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti, grazie. Come vedete siamo in tre e io, Alessandro Fambrini e Stefano Carducci. No, in realtà Stefano l'abbiamo eliminato, soprattutto perché aveva delle idee leggermente diverse dalle mie. Alessandro eliminato. No, Stefano è qua, adesso vediamo poi se elimino anche lui, non si sa. Allora, l'idea un po' di questo intervento nasce da questo. Per anni abbiamo lavorato, studiato, io e altri, sull'idea della fantascienza, del rapporto fantascienza e realtà, come il fatto nella fantascienza molti elementi della discussione politica, delle contrapposizioni, del potere, fossero dentro la fantascienza. Da qualche tempo cominciate a incuriosirmi perché ho trovato dei segni di come invece anche la fantascienza sia in grado di influenzare la realtà, no? Quando noi parliamo di immaginario, che è un concetto classico nostro, eccetera, eccetera, questo immaginario che si crea è sicuramente ambivalente. La fantascienza, la realtà e lo scontro con la fantasia, il laboratorio, le volontà creano un contenitore comune di tensioni, di aspirazioni. Questo è vero anche che a volte la fantascienza funziona così tanto che diventa uno degli elementi, come noi vediamo poi adesso nel contemporaneo, della realtà politica. Diceva Roberto Del Piano, fantascienza, rapporto fantascienza politica, sì, non possiamo, la fantascienza parla della politica, parla esplicitamente della politica, soprattutto quella statunitense. Soprattutto quella inglese e quella italiana che ha sempre teso a espurgare elementi di contrasto. Ma se noi vediamo ad esempio un personaggio che non possiamo che definire come uno scrittore di fantascienza, come Heinlein, come la sua percezione della politica sia presente, termini come comunismo, socialismo e fascismo sono sempre dentro questa scrittura, non li vuole evitare perché sono elementi della realtà di cui lui fa parte, degli elementi importanti in realtà. Questo non è un pezzo di uno studio che sto facendo. Stefano Carducci ha fatto un interessantissimo studio, secondo me, che è su Annares, no?
In parte sì.
Sulla figura di Ron Hubbard. Io mi sono occupato di Heinlein, mettiamo assieme oggi questi personaggi. Noi stiamo lavorando adesso ancora, non è solo un risultato. E mi sono occupato in particolare di un pezzo della carriera di Heinlein, questo avanti come va così. Le fonti che ho usato sono queste, si vedono malissimo. Vabbè, uno è questo libro importantissimo di Bruce Franklin su Heinlein. Bruce Franklin è uno studioso importantissimo perché è uno dei più bravi storici del Vietnam e ha scritto due cose sulla fantascienza: una è la biografia politica di Heinlein, l'altro è il rapporto tra Star Trek e il Vietnam e di come la guerra del Vietnam e i movimenti politici a favore e contro si siano contrapposti. Questo?
spiccolino.
Si siano contrapposti, fa parte di uno studio importantissimo di Science Fiction Studies che chiarisce come, come questo rapporto attraverso la televisione abbia ricomposto, amplificato quello che era un dibattito all'interno della società. Gli altri sono una serie di libri che ho letto, questo è abbastanza interessante, del Patterson, non è secondo me sempre, non mi piace molto, però ci sono molti episodi. Tenere conto che Einstein, anche grazie all'intraprendenza della terza moglie, la Virginia Einstein, ci sono due, ha lavorato molto sulla fondazione, sui documenti che sono anche visibili in certi su internet, e sono molto interessanti, soprattutto quelli che fanno vedere qual è il rapporto alla fine della sua esistenza tra Robert Einstein e l'alta politica degli Stati Uniti, in particolare la campagna elettorale di Reagan e la presidenza di Reagan, su cui, secondo Patterson, c'è stato un rapporto molto molto diretto, personale, tra il presidente del neoliberismo e il nostro autore di fantascienza, tra, forse tra i preferiti. Però chi è questo Ale? Io naturalmente ho fatto una biografia, se non ammazza, una biografia di Einstein che interessa a me, quindi ho tolto tutta una serie di elementi. E intanto nasce nel Missouri, quindi in uno stato, no, perché ci salta un pezzo sotto, non ci riusciamo,
poi manderò le slide.
E lui nel Missouri degli anni 20, lui nasce nel 1907, da una famiglia di immigrati tedeschi che aveva una grande tradizione militare, perché si dice che gli Einstein avessero combattuto tutte le guerre, in ogni guerra degli Stati Uniti ci sia stato uno della famiglia Einstein che avesse combattuto, quindi
è sempre sopravvissuto.
Non si sa, questo non è riportato dalla biografia. Missouri negli anni 20 era una roccaforte del Partito Repubblicano, che però nel 1933 cambia natura e diventa una, con qualche eccezione, un elettore sempre dei democratici, e non cambia orientamento politico mai, cioè solo fino alla campagna di Nixon nel 68. E la cosa interessante di Einstein è che già da giovane si arruola nella Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale, voi sapete cos'è, è una sorta di corpo militarizzato che ancora negli anni 30 aveva una forte responsabilità, per esempio nella repressione degli scioperi, entrava in campo spesso durante le manifestazioni politiche al posto della polizia, veniva attivata dal governatore. Molti stragi di lavoratori e stragi sindacali, repressioni di scioperi fino agli anni 70, al massacro della Kent State University durante la guerra di Vietnam, sono opera della Guardia Nazionale. Quindi quando si parla di Guardia Nazionale, andarci volontari comunque vuol dire avere presente quello che è il ruolo che svolge quella società, questo corpo. Nel 24, comunque giovane, barrando sull'età, qualcuna biografia dice, si arruola nel genio della Guardia Nazionale, appunto, e ne esce sergente maggiore. Prova a arruolarsi nell'esercito marina, ci riesce, solamente perché il senatore democratico lo aiuta, quel loro vanno, perché lui era stato scartato, ma riesce a entrare, quindi diventa un militare, però un militare di tipo particolare, Einstein, perché è un militare della parte tecnica e tecnologica. Come succede spesso negli Stati Uniti, andare a militare tante volte vuol dire andare a studiare, avere accesso all'università, avere accesso al college, avere accesso a altre istituzioni di formazione che a causa dei costi tante volte le persone non riescono ad accedere. E lui lo fa e prende un bachelor of art in ingegneria. È importante in Ireland seguire anche quella che è stata la sua condizione professionale, perché rientrerà poi sempre nel suo modo di scrivere. Nel 1933 si insedia Roosevelt, ricordiamo, cioè, cosa vuol dire? Sono gli anni della Grande Depressione, la grande crisi prodotta dal capitalismo finanziario, a danno del cosiddetto capitalismo produttivo, ci sono forti tensioni nella nazione, e il nostro Einstein nel 1934 si ritrova senza lavoro perché viene congedato per motivi di salute dall'esercito, cioè dalla marina,
per una malattia, diciamo, una polmonite causata dall'ambiente di lavoro, quindi avrà per tutta la vita e gli servirà molto una piccola pensione, e finalmente si trasferisce in California, no? Come libero cittadino, non più come militare. E in California c'è un elemento importantissimo di Aylen, perché in quel periodo in California, appunto, ci sono tensioni politiche in tutti gli Stati Uniti, la sinistra è fortissima, le organizzazioni sindacali sono diffuse e combattive, e in California c'è uno scrittore importante che è Sinclair, che è Upton Sinclair, che è uno scrittore socialista, che è anche un militante politico ed è fondatore di EPIC, End Poverty in California, poniamo fine alla povertà in California, che è un movimento estremamente radicale a cui Aylen aderisce. Tanto per dirvi quanto fosse radicale, all'interno del neodismo rooseveltiano, EPIC nel suo programma politico aveva le pensioni garantite dallo Stato federale, siamo nel 1933-34, il sequestro da parte dello Stato delle fabbriche non attive, il sequestro dei terreni agricoli il cui proprietario non avesse pagato le tasse, l'assunzione da parte dello Stato delle proprietà sequestrate e creazione di cooperative, alle quali dopo tempo i lavoratori sarebbero diventati proprietari delle fabbriche e dei terreni sequestrati. La tassazione patrimoniale, tanto per parlare di una cosa che noi di cui sentiamo dire ma non sappiamo cos'è. Ecco, e questo in altri punti erano il programma politico esplicito. Tenete conto che questo testo, We People of America, A True Story of the Future, che è il programma elettorale di Sinclair, dice: io quando sarò governatore della California vorrò queste cose, è all'interno dell'elenco dei libri utopistici degli Stati Uniti, è considerato come tra i testi che vengono da Bellamy in poi, che hanno un'idea di come dovrebbe funzionare una società che non sia a predominanza capitalista. Quindi il nostro Aylen entra dentro questo movimento, è un giovane di scelta cultura tecnica, e diventa un collaboratore diretto di Upton Sinclair. Sinclair è famosissimo per The Jungle, per esempio, un grande romanzo su un ambiente da Chicago. E come candidato, Aylen diventa il vice direttore del bollettino di Epic, un settimanale che tira 1 milione di copie nell'agosto del 1984. Quindi è stato per dire di cosa stiamo parlando, no? E anche di dire: questo è il primo momento in cui Aylen inizia a scrivere in una pubblicazione politica di grande diffusione e anche frequente, perché è un settimanale. Sinclair, con il lavoro di Aylen e di altri che lo appoggiano per l'organizzazione della campagna, si presenta all'interno del Partito Democratico, ma perde. Non perde di molto, 37-48 con i repubblicani, ma Aylen continua a stare dentro il partito, dentro il movimento. Il movimento a un certo punto, attraverso contatti tra Sinclair e Roosevelt, entra nel Partito Democratico e ricostituisce la cosiddetta ala dell'estrema sinistra. All'interno dell'ala dell'estrema sinistra, il nostro Robert Anson Aylen si candida al distretto di Hollywood e di Beverly Hills, che è uno dei distretti più conservatori, ovviamente, della California, dove perde e non viene eletto. Nessuno mi ha detto, non so da nessuna parte quanti voti abbia preso, no? Con la sconfitta elettorale, che vuol dire anche per lui la fine della sua carriera politica, la sconfitta avviene in un momento in cui, tra l'altro, il Partito Democratico negli Stati Uniti, sui tempi della seconda e tra la seconda e la terza candidatura di Roosevelt, questo vedete bene, gli azzurri sono i democratici e i grandi elettori nella seconda elezione, 68-60%, Roosevelt prende 523 delegati contro 8 per andare al congresso per essere eletto presidente, però sono l'inizio, sono l'uscita della politica di Ireland, la politica praticata all'interno dei partiti, dei movimenti e delle istituzioni, perché Ireland non abbandonerà mai la politica, la farà con altri mezzi, come vedremo, o quando è il momento fate drina, che ci siamo divisi, e comincia a scrivere. In due biografie c'è scritto che lui inizia a scrivere racconti di fantascienza perché ha dei debiti, un mutuo, deve pagare un mutuo che ha acceso per la campagna elettorale, che è andata malissimo, e quindi e comunque il suo primo racconto, appunto, dell'agosto del 39, abbiamo parlato delle elezioni del 1938, dopo un anno esce il primo racconto, Lifeline, la linea della vita, esce su Astounding, poi seguono Misfit, è un racconto di cui, se abbiamo tempo parliamo, Le strade devono correre, sono i tre racconti più importanti tra il 39 e il 40 che fanno di lui un autore di fantascienza, un aspirante autore di fantascienza. Ma viene la guerra, interessantissimo, perché nonostante fosse stato riformato viene arruolato, torna in marina, naturalmente lui è un tecnologo di formazione, va al Navy Aircraft Materials Center di Philadelphia come ingegnere aeronautico, e lo stesso Ireland a chiamare due persone che conosce a lavorare con lui, sono Isaac Asimov e Sprague de Camp, un chimico, un ingegnere, e assieme formano un laboratorio che elabora modelli di rilevamento acustici per gli aerei in arrivo, quindi una cosa molto tecnica, e lì si conoscono meglio. Poi, se abbiamo tempo, ne parliamo. Isaac Asimov parlerà molto della vita personale di Ireland. Ricordiamo che quando noi parliamo di politica della fantascienza, Isaac Asimov, al di là della sua frequentazione della gioventù comunista della sezione di Flatbush a Brooklyn assieme a Frederick Pohl e altri che aveva avuto da giovane, lui comunque poi dalla guerra in poi diventa un militante del Partito Democratico molto convinto e partecipa praticamente a tutte le campagne elettorali. Sospende di scrivere e va alla sede del Partito Democratico a fare propaganda al signor Harvey. E quindi uno è molto convinto, un amico di Ireland avrà da dire qualcosa negli anni, forse questo non è molto scientifico, la sua opinione, dirà sempre che le mogli lo influenzavano in una maniera politicamente negativa, sia la seconda e soprattutto la terza. Questa terza moglie è considerata importante nella carriera di Ireland, una donna fortissima, i biografi dicono l'ispiratrice di alcune figure femminili dei suoi romanzi. Se c'è, non ne parliamo stavolta, se c'è, secondo me, nella fantascienza, in questo periodo, una costante sgradevole descrizione delle donne che è intollerabile, oggi non sarebbero più passate da un editor certe pagine di grandi autori degli anni 50, degli anni 60, indipendentemente dalla loro collocazione politica. Penso a Mac Reynolds, super comunista della fantascienza, lo stesso Ireland hanno un approccio molto simile di queste belle giovani donne che passano di lì, che sono fatte un po' in modo particolare. Nonostante questo, ci sono sempre stanno cambiando le cose, non cambiano di colpo, ci sono molte ambiguità, e questa figura molto forte si dice che sia
Virginia,
ma che sia raffiguri nella Luna se la maestra, la Wisconsin, mi pare che si chiami, questa giovane bella ragazza. In realtà la Virginia Ireland di mentale, quando si sposano, è chimica, un ingegnere aerospaziale, aprendo un dottorato in UCLA a San Francisco, insomma è una persona di altissimo livello, aveva lavorato con lui al laboratorio, lavorato anche le donne evidentemente al laboratorio della Marina Militare, si rincontrano a UCLA dove lei fa PhD in chimica mentre Ireland si iscrive a fisica e matematica, che però non conclude. E lei, appunto Asimov, dice che si fosse spostata a destra dal punto di vista politico nello stesso periodo in cui va sposato Jimmy. Questo per dire che cosa? Perché nella carriera di Ireland evidentemente la sua appartenenza alla sinistra istituzionale degli Stati Uniti, no? Quella del Partito Socialista, quella delle forme più radicali del Partito Democratico, comunque lui partecipa attivamente per oltre 10 anni. non è quindi un elemento trascurabile della sua esistenza, ma un elemento importante della sua formazione. E si sposta, dice Asimov, ma secondo me non credo, dubito che sia tutto merito o colpa di questa moglie, ci sono sicuramente una serie di avvenimenti molto più complessi intorno. Lui comunque comincia a creare quella che è la sua identità politica, anche non troppo dentro i filoni istituzionali, ma molto personale. Politica che lo porta, è un momento eclatante, nel 1980 si viene chiamato in un comitato esclusivo molto importante della National Space Policy degli Stati Uniti, c'è Reagan, Ronald Reagan, perché questo gruppo, sono 7-8 persone, ci sono i rappresentanti delle più importanti industrie belliche, militari e astronautiche degli Stati Uniti e 3 scrittori di fantascienza. Sono Jerry Pornell, Larry Niven e Robert Heinlein, assieme a questi 4-5 rappresentanti delle grandi industrie, scrivono i documenti della politica spaziale per l'amministrazione di Ronald Reagan, quella che noi poi conosceremo come il progetto Guerre Stellari, che metterà in ginocchio l'Unione Sovietica perché non potrà competere. E quindi è interessante vedere come questa vision degli scrittori di fantascienza, in particolare Heinlein, qui sono passato dal 1946 al 1980 di brutto volontariamente, per cercare di capire come negli Stati Uniti, in quell'immaginario, potesse avere senso che 3 scrittori di fantascienza, anche degli ingegneri, no? Fossero, guarda, però quanto da te tu scappi, vado avanti, fossero dentro un progetto come quello che portò avanti Ronald Reagan, che è un progetto di immaginario puro, perché poi in realtà questo scudo stellare non viene realizzato, ma diventa un elemento centrale del discorso politico mondiale, anche per quelle che sono le sue capacità evocative, sapersi rilasciare immagini non necessariamente storiche della cronica, ma immagini anche delle letture dei film che si sono visti. Inizia forse, questo è uno degli elementi, non è certo l'unico, in cui l'immaginario della fantascienza comincia a penetrare pesantemente in quella che è la nostra vita quotidiana attraverso tutta una serie di strumenti e di quant'altro e di costruzioni di significati attraverso le tecnologie e tutto questo che fa questa nostra epoca, eccetera eccetera. Questo secondo me è un elemento piuttosto importante, ma l'importanza di Heinlein, io qua non credo avere tempo di parlare del movimento libertariano, che è una cosa abbastanza contemporanea e di cui la fantascienza ha responsabilità, meriti nella sua creazione, non lo so, ognuno scelga. È evidente che, come abbiamo parlato di Heinlein, tecnologo e militare e in un qualche modo, dico io, una formazione da socialista utopista, questi 3 elementi in un qualche modo contraddittori sicuramente entrano dentro di lui e noi lo vediamo, li leggiamo. E all'interno della fantascienza c'è comunque un dibattito su certe cose. Gli scrittori di fantascienza utilizzano questo spazio di libertà per parlare delle loro idee sulla società in un momento come, a partire dagli anni 40, alla fine degli anni 30, tutte le società del mondo occidentale stavano andando a... vabbè, adesso mi viene una parolaccia, si stavano scombinando per quello che era l'affermarsi dei fascismi in Europa, dell'autoritarismo in Unione Sovietica, delle democrazie liberali che nel caso della guerra di Spagna fecero una serie di danni che tutti noi conosciamo, e quindi gli scrittori di fantascienza entrano dentro a questa cosa qua. È uno scrittore che secondo me, e qua entro in polemica con anche un po' con un biografo di Heinlein che dice non è vero, ma un romanzo come Final Blackout di Hubbard, che da noi esce come Il Tenente, è per me uno dei romanzi più importanti della fantascienza degli anni 40 e 50 del dopoguerra, e che è secondo me collegatissimo a Starship Trooper. E noi possiamo vedere dei collegamenti, ovviamente due romanzi diversi, c'erano 10 anni di distanza dall'altro, certi sì, certi no, però lì viene fuori, e questi sono elementi che poi porteranno a pensare a una fantascienza suprematista e di un certo tipo, lo stesso approccio di 50, 30, 40 anni prima. Il romanzo di Hubbard, e poi quando torna Stefano Carducci mi parla di Hubbard perché ha fatto delle ricerche specifiche su di lui e della sua vita in California, non è tanto un romanzo di guerra, non sono romanzi che parlano delle battaglie, le parti più importanti. Le parti più importanti ci raccontano di come l'esperienza militare, la vita militare, l'approccio militare sono quelli adatti a governare una società mondiale, altrimenti ingestibile. Quindi hanno un contenuto politico che va al di là della sparatoria, della battaglia, del vinco perdo, i feriti, i morti, l'eroismo. Non c'è mai, ad esempio, nel romanzo che io trovo Il Tenente, come è stato tradotto su Ragna, un romanzo molto interessante, migliore di molti altri, perché proprio fa vedere questa cosa qua, che l'eroismo non c'è, nega l'eroismo questo romanzo. La guerra è una situazione di merda in cui la classe dirigente ha gettato i soldati a morire di stenti, di malattie, di armi e di quant'altro. E questa gente che ha provocato, lui lo scrive nel 40, no? I primi racconti sono del 40, quelli di Hubbard, e poi il romanzo viene composto insieme nel 1948, ma l'idea forte del 40, vi dico la trama, c'è la guerra in Europa, viene guardato in Europa, gli eserciti delle nazioni si trovano in Europa a combattere, la guerra ormai ha perso senso, nessuno ha vinto, nessuno ha perso, sono state usate armi nucleari, armi batteriologiche, i soldati inglesi, che sono i protagonisti della storia, non possono rientrare in patria perché altrimenti contaminerebbero la loro popolazione, perché sono stati contagiati, quindi sono isolati, vagano in cerca di cibo. E la classe dirigente militare fa schifo, sono corrotti, anche un po' affeminati, che ci sta in queste cose qua, mentre invece i veri soldati duri, eccetera, eccetera, a un certo punto se ne fregano anche da che nazione provengono. E questo è un salto di qualità. Quando pensiamo al nazionalismo, nel romanzo di Hubbard c'è un punto che dice: noi nel nostro gruppo siamo turchi, italiani, svedesi, siamo tutti assieme, siamo qua, formiamo questo corpo, siamo leali tra di noi, no? Perché abbiamo fatto delle esperienze che gli altri non hanno fatto. Questo lo dice un romanzo di fantascienza. E poi cosa fanno? Decidono di tornare in Inghilterra, tipo Salgari, salgono su delle navi, conquistano entrano sul Tamigi, conquistano l'Inghilterra, l'Inghilterra è governata da un post-golp comunista, li sconfiggono e formano una nuova società di gente che ha avuto delle esperienze tali che li mettono in grado di governare la società. Velocissimo, perché è tornato Stefano. Starship Troopers, chi l'ha letto? Quanti episodi di guerra guerreggiata ci sono? 2. Tutto il resto è un romanzo sulla formazione dei soldati. All'inizio combattono, non si capisce niente, ci sono setutone, bello, simpatico, sembra un romanzo spaziale, ma poi è un romanzo di formazione di un giovane che viene dalla famiglia borghese, che rifiuta la sua identità borghese, e il padre glielo mena a morte sul fatto che lui è un ricco, non dovrebbe andare a combattere, però quella società è una società particolare perché è post-abardiana. Chi ha fatto la guerra, chi ha messo in gioco la sua vita per la sua società, ha i diritti politici, gli altri non ce li hanno. I borghesi sono ricchi, hanno i soldi, le cose, possono fare, ma non possono votare. Solo i soldati, solo chi è stato soldato può votare. Cioè l'elemento importante di quando parliamo di Starship Trooper, romanzo fascista, eccetera, eccetera, è un romanzo che ha un'idea di dire la società migliore è quella militarista, non è la società fascista. La fascista, poi, allora, noi siamo europei, abbiamo un concetto del fascismo in un certo modo, in Italia l'abbiamo inventato, l'abbiamo visto nascere, abbiamo una certa competenza su come in realtà le classi popolari, le classi più violente attraverso il fascismo abbiano avuto un ruolo e un potere, sostanzialmente dei teppisti, dei criminali e degli sbandati, soprattutto all'inizio, che venivano da azioni di guerra cruente che probabilmente gli avevano bruciato la mente, no? Poi, per carità, pesantemente strumentalizzati e utilizzati dalle democrazie liberali per i loro interessi, però il fascismo, quello che chiamiamo nei fascismi negli Stati Uniti, è un fenomeno che è completamente diverso e viene da esperienze completamente diverse.
Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Consult a doctor prior to use.
You look amazing. What have you been doing?
You've heard of Ozempic, Wegovy, and other GLP-1 medications, right? Well, if you qualify, Zelthy providers can prescribe semaglutide, the same active ingredient, at up to 90% less without insurance. Done all online.
No wait at the doctor's office or pharmacy?
No wait. Zelthy can ship the same active ingredients as other expensive GLP-1s to your door.
Get started with Zelthy today for just $39. Call #250 and say keyword care. That's the same active ingredients in Wegovy or Ozempic, but for 80 to 90% less. That's #250 keyword care.
Rose is your name, but when you poop, it sure don't smell like roses. Your number two burns the hair in my nose. But we fought hand in paw. Now your poop don't stink at all. Now that the air is clear, I'll treasure your front and rear, my sweet rose.
Instantly neutralize poop stink with Poop Fighter from World's Best Cat Litter for the world's best cat.
Il nostro razzismo è diverso da loro, perché il nostro razzismo all'inizio è più teorico che pratico, perché a parte gli ebrei, che comunque fino al 38 stavano anche nel partito fascista, li hanno espulsi dopo, no? Va bene, ma questo ne parliamo. Ecco, Heinlein lavora su questo tipo di idea e ci lavora fino alla fine. Nel senso, ci sono cittadini che per qualche... ci sono persone che per qualche motivo sono più meritevoli di cittadini. Nel romanzo La Luna e Severa Maestra, i cittadini meritevoli sono i lavoratori lunari, che si ammutinano esattamente come fecero le colonie americane rispetto all'Inghilterra, dallo Stato centrale, perché li parassitava. E gente che non lavorano. Qua questo si vede male, questo è straordinario, sono Milton Friedman, no? Una delle persone più negative della storia umana del Novecento, il professore di economia di Chicago, i cosiddetti Chicago Boys, sono quelli che fanno quel capolavoro in Cile e in Sud America, in quanto ristrutturano l'economia degli stati latinoamericani, qualcuno con i golpe e qualcuno meno, da cui non si sono ripresi ancora adesso, perché la crisi, la povertà e l'instabilità di quegli stati deriva proprio da Milton Friedman. Milton Friedman intitola il suo libro con quello che è lo slogan di La Luna e Severa Maestra, che dice: qua non ci sono pasti gratis. Non vuol dire, qua tutti lavoriamo e ce lo meritiamo, è vero. Che è comunque una critica a che cosa? Allo stato assistenziale, al welfare state. Lui, pesantemente, pur partendo da Epic, che era invece un'idea di welfare state pazzesca, cioè il rispetto e la nobiltà della povertà, perché non è che è creata dalle persone, ma dalle condizioni che stanno intorno, crea un'idea di Epic che si può essere contrari, favorevoli, però loro la pensavano così, e lui anche, è stato 10 anni, matura invece negli anni un'idea di meritocrazia, questa sì che è dentro l'idea libertariana che viene poco, tant'è vero che il grande genio di Chicago della meritocrazia tira fuori il titolo del suo libro da questo, che non l'ha inventato Heinlein, non ci sono pasti gratis, era una cosa che veniva fuori anche da Kipling, sono andato a vedere. Cioè, era un po' un proverbio per dire, insomma, dati da fare e non chiedere l'elemosina. Io mi interrompo e approfitto di Stefano di riagganciarsi al casino che ho fatto io, se ci riesce.
Serviva?
Beh, buongiorno a tutti. Niente, io sarei stato delegato da Alessandro a distruggere l'uomo e l'autore Heinlein, ma in realtà mi limiterò a sottolineare e a parlare dell'ambiguità delle posizioni, della posizione ideologica di Heinlein, che risponde e corrisponde a una posizione di larga parte della società e della cultura americana, che purtroppo sta diventando maggioritaria laggiù, e che appunto io ritengo estremamente importante per nonostante le differenze appunto di storia e di cultura fra Europa e Stati Uniti, l'influenza che hanno queste posizioni nel mondo e nel nostro mondo, nella nostra piccola Europa, costringono a considerarla e a valutarla e analizzarla in maniera approfondita. È un'ambiguità che continua nel nostro piccolo mondo a creare perplessità nei lettori vecchi e anche e soprattutto nei lettori nuovi, non solo quando affrontano Heinlein, se capita, però insomma noi abbiamo delle esperienze dirette dove ci sono dei giovani che leggono Starship Troopers e ci trovano delle cose che lo fanno valutare in maniera addirittura opposta a come è sempre stato valutato finora. Per cui un modo per fissare queste oscillazioni, perché un'ambiguità è un'oscillazione fra due poli opposti, se non per risolverla, ma almeno per fissarla, probabilmente è descrivere un po' l'ambiente culturale in cui questa ambiguità nasce o matura, diciamo. E nel nostro caso, nel caso della fantascienza americana, io parlo della fantascienza americana perché sono convinto che questo filone della fantascienza, che negli ultimi tempi viene definito la fantascienza militarista, e comunque il filone economicamente più sponsorizzato, più spinto dall'editoria americana, ma comunque la fantascienza americana non è la fantascienza inglese, non è la fantascienza europea, però qua si apre un mondo, non è il caso, insomma. La fantascienza americana nasce fra le due guerre. Nico ha accennato al gruppo dei Futurians, di cui ho parlato anche in questa sede l'altro anno, che è il gruppo molto influente di New Yorkesi, all'epoca ragazzi, e dopo sono diventati i fondatori della fantascienza americana, Paul Asimov, Kornbluth e quant'altro. E corrispondentemente, negli stessi anni, nella costa west, in California, c'era un altro gruppo di appassionati che si è autochiamato la Manana Literary Society, che si ritrovava a casa di Heinlein, e c'era Sprague de Camp, c'era Williamson, c'era Van Vogt, c'era un giovane Bradbury che frequentava i mercoledì della Magnana, e c'era Boucher, che ha scritto un libro, un giallo a chiave, sulla Magnana Literary Society. Ci sono tutti, ci sono appunto Heinlein e tutti gli autori che avevo citato prima, che ha avuto una traduzione in italiano sui gialli Mondadori con Suor Ursula Indaga, non si sa perché.
Sì, è vero.
Che però è carino, insomma, è abbastanza interessante come illustrazione sociologica di un ambiente. E in questo gruppo ogni tanto frequentava il mercoledì della Magnana un personaggio molto interessante che si chiama si chiamava John Whiteside Parsons, Jack per gli amici, Jack Parsons. Questo è stato il fondatore, insieme a due amici, della JPL, del Jet Propulsion Laboratory. E per alcuni questo Jack Parsons è addirittura uno delle persone più importanti nello sviluppo del progetto spaziale americano. Per alcuni, senza la sua presenza, senza le sue idee,
era un imprenditore, cioè.
Era un esempio di successo del sogno americano, perché lui non aveva nessuna educazione accademica. Lui aveva cominciato con questi amici, con i quali dopo ha fondato il JPL, a fare esperimenti con i razzi, come si faceva nella casa dietro la nonna con cui viveva nei deserti allora deserti delle valli californiane. Faceva questi esperimenti con i razzi, e da questo è arrivato a fondare, avere, cioè, per dire l'importanza, lui era un esperto di combustibili liquidi e solidi e sperimentava su questo. I combustibili per i missili Polaris, per esempio, i brevetti sono suoi, e i brevetti per i combustibili per il decollo degli aerei dalle portaerei, che vengono usati ancora adesso, i brevetti sono suoi, di questo Jack Parsons. C'è una targa al JPL che esalta l'attività dei fondatori, di questi tre ragazzi. C'è anche un'installazione che viene chiamata la Natività, dove c'è una... E la cosa curiosa è che di Jack Parsons, a differenza di, non so, von Karman o lo stesso von Braun, non parla nessuno. La sua biografia, la sua vita è stata totalmente cancellata dall'ufficialità. E perché? Perché contemporaneamente alla sua attività tecnica di sviluppatore di nuove soluzioni tecniche per l'industria spaziale militare, lui era il capo di una cellula dell'Ordo Templis Orientis di Aleister Crowley in California. E nel momento in cui lui sperimentava con i razzi, lui sperimentava nell'evocazione di Babylon, della donna scarlatta di Parsons, contemporaneamente. Per lui la sperimentazione tecnica sui razzi aveva lo stesso significato epistemologico della sperimentazione esoterica sui riti e così via. Per lui non c'era nessuna differenza. È evidente che per l'apparato industriale militare, come l'ha chiamato Eisenhower, questa commissione non era molto accettata e gradita. Infatti. Per quale motivo? Perché era il periodo in cui cominciava a spacciarsi la propaganda che lo sviluppo, il progresso era l'apice della razionalità, non illuministica, ma della razionalità, e metterci dentro esoterismi che includevano anche e non meno importante riti sessuali e così via, non faceva piacere sicuramente alla propaganda. Certo che qua si apre un campo di discussione enorme. Per quello che ci interessa, Parsons era un tecnico importantissimo, un capo dell'esoterismo negli Stati Uniti, e un appassionato di fantascienza. nella sua casa, perché con la sua attività al GPL lui aveva fatto bei soldi, c'era comprato questa villa enorme con terreni, lui ospitava anche, ha ospitato autori di fantascienza, tra i quali Boucher, vivevano fisicamente lì e partecipavano ai riti più o meno in maniera scettica, ma comunque erano presenti fisicamente. Van Vogt, Williamson passava, e tutti questi personaggi, Sprague de Camp, Hoffman Price, per cui c'è anche questa ipotesi che ci sia un collegamento con Lovecraft, anche se Lovecraft è dell'altro, dell'altra sponda degli Stati Uniti. Ma il personaggio più importante che ha frequentato il Parsonage, come si chiamava questa villa, questo gruppo, diciamo, era Hubbard, che dopo essere stato esonerato dal servizio militare, capita lì, era un bel ambiente pieno di giovani donzelle, poteva vivere lì gratis, per cui si piazza lì. È in quell'ambiente che poi lui ha anche la famosa frase che con scrivendo libri di fantascienza non si guadagna, bisogna fondare una religione, insomma. È Boucher che l'ha
riportata.
Che l'ha riportata, insomma. Per cui lui era lì, lui aveva già scritto e pubblicato fondamentalmente i migliori libri che lui ha scritto. Però naturalmente non era molto, molto soddisfatto dei risultati economici della sua attività di scrittore. E diventa il punto di riferimento di Parsons, proprio l'assistente principale con il quale partecipa in prima persona ai riti di evocazione di questa donna scarlatta. Si potrebbe andare in profondità sulle questioni esoteriche che sono molto interessanti, però insomma limitiamoci a questa cosa di Hubbard. Per Boucher, per esempio, Hubbard alla fine quasi prende diventa lui quello che gestisce e dirige i riti esoterici della setta. A un certo punto Hubbard praticamente scappa con la cassa. Mi sì. Fermo qua, cioè, naturalmente la Scientology racconta questa storia raccontando che Hubbard era stato mandato esplicitamente dai servizi militari per distruggere una setta satanica e per salvare una giovane donzella che era prigioniera di questa setta satanica.
Che poteva essere sacrificata.
Esatto. Che questa giovane donzella praticamente era l'amorosa di Parsons, con la quale è scappato, insomma, con la cassa, insomma, secondo Boucher, secondo Van Vogt, secondo, diciamo, un'altra versione. La cosa interessante, però, per riconnetterci è che molti vedono prima nel libro Dianetics e dopo in Scientology delle dirette connessioni con l'ideologia e con due libri che ha scritto Parsons di esoterismo. Naturalmente delle connessioni che la Chiesa di Scientology non nega, ma comunque basterebbe che avesse voglia leggersi i testi diversi per farsi un'opinione. La cosa interessante è che di tutti questi nomi che io ho fatto, nessuno nega di aver conosciuto Parsons, nessuno nega di aver partecipato a questi riti. Per esempio, Williamson, Parsons ha una notevole, un capitolo intero nella autobiografia di Williamson, che ha scritto quel notevole libro che Darker Than You Think,
il figlio della
Il figlio della notte. Il figlio della notte.
Io tra di noi.
Che tra parentesi ho trovato in originale in una libreria dell'Usato di Genova. Che io consiglio di leggerlo a tutti, anche chi l'ha già letto, perché è veramente notevolissimo. Per Williamson continua a essere, non è morto, ma per lui era il suo libro più riuscito. E in effetti è veramente notevole. Che è inevitabile collegare anche questo libro al mito del lupo. Il mito del lupo ha delle connessioni addirittura col nazismo, sì, certificate, insomma. Tutti questi autori, compreso Bradbury, tutti, nessuno di questi ha mai negato di aver conosciuto Parson. L'unico che nega assolutamente, ma anche soltanto di averlo incontrato, è Heinlein. E questo si lega al motivo per il quale anche l'ufficialità dell'ambiente industriale e militare nega l'esistenza. Beh, allora, la biografia sulla base della quale se io ho scoperto, fra virgolette, Parson è stata pubblicata nel 99 da una casa editrice che si chiamava, penso che non esista più, Feral House, che il nome stesso, insomma, pubblicava delle cose, non lo so, sul veramente, sì, non abbastanza imbarazzante, insomma. E nello stesso, forse l'anno dopo, è stata pubblicata un'altra biografia che non aggiungeva niente alla prima biografia, in realtà, per una casa editrice, chiamiamola così, normale. Però anche nonostante la pubblicazione della biografia non ha smosso molto l'ambiente, ecco. Solo negli ultimi 6-7 anni la figura di Parson ha ricominciato a venire fuori. Per esempio l'ultimo libro di fantascienza di China Mieville, Gli ultimi giorni della Nuova Parigi, uno dei personaggi principali è Jack Parson. È interessante quel libro, quella novella, insomma, molto interessante.
Una domanda: Parson è straniero o terra straniera?
Esatto, appunto, Heinlein ha sempre negato, nonostante che straniero in terra straniera, che è del 60-61, mi pare, no?
Un po' dopo.
Ecco, sia per molti che hanno conosciuto sia Parson che Heinlein e che leggono con la mente aperta, l'ideologia che viene espressa in straniero in terra straniera è evidentemente espressione della legge di Telema di Aleister Crowley e di Parson. Se vi ricordate, fondamentalmente la dottrina del protagonista di Straniero in terra straniera dice praticamente fai quello che ti pare, che è la dottrina di Aleister Crowley, che diceva la stessa cosa praticamente.
Sì, aggiungo una cosa io.
E questo fatto abbiamo saltato molto perché ci avrebbe tutta poi per il prossimo anno, magari. E tutta una parte di cui volevo parlare del capolavoro anticomunista della fantascienza, che è Il terrore della sesta luna. Io lo trovo un romanzo straordinario, e che ha a che fare sempre con questa crescita e ricomposizione, scomposizione dell'idea di Heinlein, che sta sempre da tecnologia, utopismo, società militare. Pensate che lui, ad esempio, questo racconto militarizza i tecnici. Le strade devono scorrere, una tradizione italiana, è su uno sciopero, no? Quando si dice, mi ricordo che Cattani venne criticato per aver parlato di uno sciopero su robot, su un racconto, una grande polemica, cioè della politica. Uno dei primi tre racconti di Aylan è su uno sciopero, violentissimo, muoiono delle persone durante lo sciopero. E sono appunto i tecnici, sono militarizzati, no? Cioè, hanno i fucili per difendere il proprio posto di lavoro e quant'altro. Quindi è interessante stare da qua. Come si ricompone quant'altro di questi elementi? Per chiudere, Straniero della straniera, che io non è che considero un romanzo proprio meraviglioso da tutti i punti di vista, e ha avuto una sua storia autonoma nella cultura californiana, interessantissima. Ricordiamo che Satana Manson dice che è uno dei suoi libri preferiti, su cui si dice di essere ispirato. Ma se vedete la serie Aquarius, serie TV che appunto è dedicata a Satana Manson, il libro è ritratto due volte. Quindi anche ma è bello perché se tu fai un po' attenzione, c'è cioè due volte il protagonista e una volta il protagonista legge e sta leggendo un paperback di Einstein. Ecco, questo per dire come questo autore sia dentro la cultura degli Stati Uniti in una maniera sicuramente estremamente controversa, sicuramente non è incastrabile in una definizione molto semplice o univoca, ma è molto composito. Anche perché noi vediamo la parte che diceva Stefano del rapporto con l'esoterismo, contemporaneamente l'ingegneria spaziale, quindi i due opposti di quello che in teoria noi consideriamo la nostra cultura, eccetera eccetera, il sindacalismo, l'antisindacalismo, eccetera eccetera, i concetti che vengono fuori come la meritocrazia, che crescerà negli anni come uno dei suoi elementi più importanti contro la decadenza degli Stati Uniti. Perché se c'è una cosa che lega Aylan ancora oggi a quella che è la situazione politica, è che c'è questa sempre idea di decadenza. Qualcuno sta tradendo gli ideali degli Stati Uniti. Questa è una cosa di cui parla la fantascienza. Anche Dick, uno dei suoi problemi principali è qualcuno sta tradendo la Costituzione, la nostra natura, la realtà, c'è un nemico nascosto, la paranoia. Ma ce l'ha anche lui, ce l'ha anche Aylan, è uno di questi, perché appunto vede che qualcuno, il sogno americano, l'ha voluto corrompere, e chi sono? Sono le alte gerarchie,
gli ebrei.
Sono forse gli ebrei, non lo so, e quant'altro, eccetera, eccetera, e quindi vediamo noi come la nostra fantascienza in realtà è un crogiolo di una serie di ambiguità, di proprio quella vera, non la nostra italiana di tra virgolette, che è la più loffia di tutte, perché se voi vedete i temi che questi qua trattavano negli anni 40, vedete che c'è una forza, una contraddizione. Scrivere anche una cosa a cui metà dei lettori non gli sarebbe andata giù. No, questo è il coraggio di questi scrittori, di sapere mettere i cazzi. Voi guardate i romanzi di Dick, ci sono quello sulla polizia, uno degli ultimi, come si chiama, Radio Free Albemut. Vedete che del genere parla del sistema della polizia, delle spie, delle cose che sono fortissime. Io sono convinto che una parte dei lettori non sarà stata d'accordo. Ecco, questi scrittori veri, non gliene fregava niente di non essere d'accordo con i lettori, perché invece dicevano le proprie cose. Fortissimo, politiche, dobbiamo organizzarci in un certo modo la società, e dice Aylan, la società non è per tutti, cioè quando si parla di un progetto antidemocratico in una maniera sincera, Aylan sicuramente ha un'idea di democrazia diversa da quella più convenzionale. Io credo che dobbiamo scappare per forza, e grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.